Passiamo ora a una breve analisi del testo. Quel color che viltà di formi pinse, mi dipinse il colore della viltà, veggendo il duca mio tornare in volta, colore che, quindi viltà, il pallore che mi aveva colpito vedendo tornare il Virgilio indietro, piuttosto dentro il suo nuovo ristrinse. Fece tornare dentro, ristrinse, il suo colore, il colore di Virgilio, piuttosto velocemente. Cioè Virgilio si accorge della paura di Dante e trattiene la sua emozione. Attento si fermò come uomo che ascolta, che l'occhio non poté menare a lunga per l'aere nero e per la nebbia folta. La vista era impedita dall'oscurità e dalla nebbia. Pure a noi converrà vincere la punga, cominciò il, se non tal ne sofferse, o quanto tarda me che altri qui giunga. Virgilio interrompe il primo discorso, e cioè noi accadrà che sicuramente noi vinceremo, a meno che, e interrompe questa frase per dire no, ci protegge una persona tanto potente, e quindi che però tarda a venire. Io vidi bene, sì, come Enrico perse lo cominciar con l'altro che poi venne, che fu parole alle prime diverse. Ma non di meno paura il suo dir di enne, perché io traevo la parola tronca, forse a peggior sentenza che non tenne. Si accorge di questa interruzione e dà a questa interruzione un significato forse peggiore rispetto a quello che quelle prime parole, a meno che non avessero. In questo fondo della triste conca, discende mai alcun del primo grado che sol per pena ha la speranza cionca? La domanda è, scende mai qualcuno dal limbo? Qui giù nel fondo di questa triste conca, questa questione feci io, e quei di rado incontra, mi rispose, che di noi faccia il cammino alcun per il quale io vado. È raro questa discesa negli inferi. Vero è che altra fiata qua giù fui congiurato da quella eriton cruda che richiamava l'ombre a corpi sui. Dante allude qui a una leggenda secondo la quale, narrata da Lucano nella Farsaglia, secondo la quale Eritone, maga della Tessaglia, aveva fatto tornare in vita un soldato morto perché predicesse al figlio di Pompeo l'esito di una battaglia, la battaglia di Farsalo. Inoltre, ispirandosi forse ad alcune leggende medievali secondo le quali Virgilio era anche un mago, mette insieme le due notizie e attribuisce questo ritorno del soldato morto in vita all'aiuto che Virgilio gli ha dovuto dare, costretto dalla maga ad accompagnarlo appunto dalla Giudecca, dal fondo dell'inferno, l'ha accompagnato quindi sulla terra. Probabilmente si tratta di un espediente appunto per giustificare la conoscenza dell'inferno da parte di Virgilio, come nell'Eneide la Sibilla assicura a Enea di essere scesa in un'altra occasione nell'Averno. Di poco era di me la carne nuda, quindi ero morto da poco, che ella mi fece entrare dentro a quel muro per trarne un spirito del cerchio di Giuda. Quello è il più basso loco, il più oscuro e il più lontano dal cielo che tutto gira. Ben sol cammina, però ti fa sicuro, perciò sì, stai pure tranquillo. Questa palude, che gran puzzo spira, cigne d'intorno la città dolente. Uno non poteva entrare ormai sanz'ira. In questa città non potremmo entrare senza contrasto. E altro disse, ma non lo a mente, però che l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, dove in un punto furon dritte ratto improvvisamente comparvero, si drizzarono tre furie infernali di sangue tinte, tinte di sangue rosseggianti, che membra femminine avieno e atto, e con idre verdissime erano cinte. Erano quindi, avevano al posto dei capelli, insomma, avevano questi serpenti, erano cinte di serpenti. Erano serpentelli e ceraste sono serpi cornute, avien per crine, onde le fiere tempie erano avvinte. E quei che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto, quindi le serve, insomma, di Proserpina, cioè la regina dell'inferno, guardami, disse le feroci Erinne, questa è Megera, dal sinistro canto, quella che piange dal destro è a letto, e Tisifon è nel mezzo, e tacque a tanto. Con l'unghie si fendea ciascuna il petto, battiensi a palme con le palme, e gridavano sì alto ch'io mi strinse al poeta per sospetto. Venga Medusa, sì, il faremo di smalto, così lo faremo diventare di pietra. Dicevano tutte riguardando in giuso, mal non vengiammo in Teseo l'assalto. Si lamentano in questo caso di non aver punito Teseo per aver, che aveva osato assaltare, cioè scendere nell'inferno per rapire Proserpina. È un episodio della mitologia secondo cui Teseo si recò appunto negli inferi insieme a Pirito per rapire Proserpina. L'azione fallì, Pirito venne divorato da Cerbero e Teseo fu tenuto prigioniero fino al momento in cui Ercole lo liberò. E comunque queste furie infernali, queste rinni si lamentano di non averlo punito, di non essere riuscite a punirlo. Volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe di tornare mai suso, non avresti nessuna speranza di tornare più in sulla terra. Così disse il maestro, ed egli stessi mi volse, e non si tenne alle mie mani, che con le sue ancora non mi chiudessi. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. In questo momento del viaggio, a metà del canto, Dante invita il lettore a cercare di cogliere il significato nascosto, il significato allegorico che si nasconde sotto il velame, sotto il velo, sotto appunto il senso letterale, insomma, dei versi. In alcuni momenti della Divina Commedia Dante appunto ci inviterà a stare attenti. Come ho detto prima, probabilmente si tratta del rimorso e della disperazione che può cogliere l'uomo quando si rende conto del male che ha commesso. E già venia su per le torbide onde un fracasso d'un suono pien di spavento, per cui tremavano amendue le sponde, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per gli avversi ardori, che fier la selva, che colpisce la selva, e senza alcun rattento li rami schianta, abbatte e porta fuori. Dinanzi polveroso va superbo e fa fuggir le fiere e i pastori. Il fracasso spaventoso di questo suono pieno di spavento spaventoso è simile a quello di un turbine, di un vento impetuoso, di una quasi una tromba d'aria, abbiamo detto, impetuoso per l'incontro tra masse d'aria di diversa temperatura, avversi ardori, che colpisce la selva, schianta i rami, li scaglia, li porta fuori, li scaglia lontano. Dinanzi polveroso va superbo e solleva la polvere davanti a sé e fa fuggire, ma sembra quasi è l'anticipazione, insomma, di un essere vivente che cammina, che procede superbo. Bellissima questa similitudine. Gli occhi mi sciolsi e disse: or drizza il nervo del viso su per quella schiuma antica, per indi ove quel fumo è più acerbo. Quindi lo lascia guardare e gli indica di guardare sulla superficie di questa palude, verso il punto in cui il fumo è più acerbo, più fastidioso. Come le rane, innanzi alla nemica biscia per l'acqua si dileguan tutte, finché alla terra ciascuna s'abbica, vid'io più di 1000 anime distrutte fuggir così dinanzi ad un, che al passo passava Stige con le piante asciutte. È l'arrivo del messo celeste, che è preceduto dal vento impetuoso, simile a una tromba d'aria, e di fronte al quale fuggono le anime come le rane si dileguano di fronte alla biscia, finché ciascuna si ranicchia su se stessa sulla terra. Dal volto rimuovea quell'aere grasso, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Si preoccupava solo di allontanare da sé con la mano sinistra l'aria caliginosa, quell'aere grasso. Ben m'accorsi che egli era da ciel messo. Ecco perché si chiama messo celeste. Non sappiamo con precisione se sia un angelo, questo messaggero, ma qualcuno dice anche Mosè, Aronne, San Pietro, l'Arcangelo Michele, alcuni dicono Edea, Cesare, Ercole, oppure Enrico VII, quindi ce ne sono tanti di interpretazioni. Ben m'accorsi che egli era da ciel messo, e volsimi al maestro, e qui fe segno che io stessi quieto ed inchinassi ad esso. L'inchinarsi davanti a un angelo, davanti a una creatura celeste, sarà tipico poi nel purgatorio. Ai, quanto mi parea pien di disdegno, venne alla porta e con una verghetta la perse, che non v'ebbe alcun ritegno. E non si limita ad aprirla, ma rimprovera i diavoli per la loro arroganza. O cacciati dal ciel, gente dispetta, disprezzata da Dio, cominciò egli sull'orribil soglia. Onde è sta oltra cotanza in voi salletta? Cioè da dove viene questa quest'oltra cotanza, questa superbia? Perché recalcitrate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo e che più volte va cresciuta doglia? Quindi dice, perché continuate a cercare di opporvi a un volere divino che non può mai essere impedito, che non può essere troncato e che anche in altre occasioni vi ha aumentato la doglia, la pena? Che giova nelle fate dar di cozzo? Contrastare insomma i decreti divini. Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Allude anche qui a un episodio virgiliano narrato sempre nell'Eneide, e cioè legato alla discesa di Ercole negli inferi. Cerbero cercava di impedirgli passaggio, Ercole lo incatenò e lo trascinò fuori. Questo essere trascinato fuori con questa catena, Dante se l'ha immaginato con questo particolare realistico del mento e della gola scorticati, quindi come al solito il discorso mitologico è reso in maniera molto, molto così realistico da Dante. E poi si rivolse per la strada lorda e non fe motto a noi, ma fe sembiante di uomo cui altra cura stringa e morda. Quindi ha altre incombenze, altri impegni, d'uomo cui altra cura stringa o morda che quella di colui che gli è davanti. E noi movemmo i piedi inver la terra, sicuri appresso le parole sante. Adesso ormai la situazione è tranquilla. Dentro li entrammo senza alcuna guerra, e io, che avea di riguardar disio la condizione che tal fortezza serra, come fui dentro l'occhio intorno invio, e veggio ad ogni man grande campagna piena di duolo e di tormento rio. Quindi trova una immensa pianura piena però di tormento e di dolore. E siccome ad Arli, ove rodano e ostagna, siccome a Pola, presso del Carnaro, chi Italia chiude i suoi termini bagna, fanno i sepulcri tutto il loco varo, quindi vario, rendono vario tutto il terreno, così facevan qui vid ogni parte, salvo che il modo vera più amaro. Quindi allude, ecco, come al solito Dante fa dei paragoni, prima con episodi della mitologia che il lettore a quel tempo conosceva, il lettore di una certa cultura, o comunque poteva immaginare, oppure allude anche ad esperienze, a delle situazioni, abbiamo visto nelle altre case, situazioni così che possiamo comunque immaginare, oppure ancora ad ambienti della geografia di allora. In questo caso abbiamo Arles, dove il Rodano ristagna, oppure Pola, vicino al golfo del Quarnaro, che a nord-est chiude l'Italia e bagna i suoi confini. Però dice il modo in cui si presentano questi cimiteri, questo modo è più amaro, è più tragico, perché tra gli avelli fiamme erano sparse delle fiamme, e per le quali erano sì del tutto accesi che ferro più non chiede veronarte, che nessun arte, nessuna opera di fabbro richiede un ferro più rovente. Tutti i loro coperchi erano sospesi, queste tombe, quindi non erano chiuse, avevano i coperchi aperti, ecco, erano alzati, e fuori uscivano si duri lamenti che ben pareano di miseri e di offesi. E io, maestro, quai son quelle genti che, seppellite dentro da quell'arche, si fan sentire coi sospiri dolenti. Dante chiede di chi si tratti, e degli a me qui sono gli eresiarche. Gli eresiarche sono i capi delle eresie, cioè i fondatori, insomma, delle eresie, e coi loro seguaci d'ogni setta, e molto più che non credi sono le tombe carche. Simile qui con simile è sepolto, e i monumenti sono più e meno caldi. E poi che alla mandestra si folto, passammo fra gli martiri e gli alti spalti, cioè le alte mura della città di Dite.